Vivere contro, da Erta Müller a Vaclav Havel, il nostro dossier di questa settimana che ci porterà in viaggio tra le letterature antagoniste. Lo spunto di questo viaggio lo fornisce un libro appena edito da Feltrinelli intitolato Una mosca attraversa mezza foresta, storie di regime, esilio e libertà. Una raccolta di interventi pubblici della scrittrice premio Nobel Erta Müller, una raccolta davvero esemplare, un monito a non perdere ironia, lucidità e forza morale necessarie per affrontare la nostra epoca così incerta. La scrittrice tedesco-rumena racconta le persecuzioni sotto il regime di Ceausescu, dando vita a un'evocativa e trasparente riflessione sulla pratica letteraria in contesti oppressivi. Quindi premio Nobel per la letteratura nel 2009, lo dicevamo, Erta Müller nasce nel 1953 in Romania da una famiglia della minoranza tedesca. Durante gli studi a Timișoara entra a far parte di un gruppo di giovani scrittori oppositori della dittatura di Ceausescu e dopo l'università lavora come traduttrice, ma viene licenziata perché rifiuta di collaborare con la polizia segreta, la Securitate. Da quel momento subisce continue persecuzioni, tanto che nel 1987 è costretta ad emigrare in Germania. Il suo percorso di Erta Müller e la nostra Cristiana Coletti ha intervistato Norbert Otto Ecke, professore di letteratura tedesca moderna all'Università di Paderborn, uno dei più importanti esperti dell'opera della scrittrice, alla quale ha dedicato un'approfondita e corposa analisi.
Also Erta Müller schreibt aus der eigenen Erfahrung heraus.
Erta Müller scrive di dittatura, di oppressione e privazione dei diritti umani, attingendo alla propria esperienza passata e ricordandoci quanto sia a rischio la democrazia oggi.
Wie gefährdet unsere Demokratie eigentlich heute ist.
Ma non lo fa semplicemente raccontando la dittatura, la rende tangibile.
Sie macht sie erfahrbar, genau, ne? Das ist der Punkt. Ihre Literatur ist keine dokumentarische Literatur, ne? Sondern sie.
Esatto, è proprio questo il punto. La sua letteratura non è mai documentaria. Erta Müller usa la realtà in chiave narrativa. Lei crea un linguaggio poetico e questo è un atto di trasposizione che rende esperibile per il lettore qualcosa che non ha vissuto personalmente. In tutti i suoi testi, che si tratti di romanzi, saggi o scritti occasionali, Erta Müller parte dalla realtà osservata. Per questo ha bisogno di oggetti concreti. Sono il terreno su cui è radicato il suo linguaggio poetico. Una volta mi ha raccontato che solo dopo aver vissuto almeno 20 volte sulla propria pelle l'esperienza dell'interrogatorio è riuscita a scriverne trasformandola in letteratura. La realtà è il trampolino di lancio verso la dimensione della finzione, verso la poesia.
Also die Realität ist der Sprungbrett sozusagen in die Poesie hinein, in die fiktionale Ebene hinein.
Al punto zero dell'esistenza la mente scatta e memorizza i secondi. Un istinto come una fotografia istantanea che funziona indipendentemente e addirittura contro se stesso.
Erta Müller, estratto dal discorso con la rabbia di questo mondo e la tenerezza di un al di là.
La coazione a osservare stira ogni dettaglio facendone qualcosa di personale, divora le ultime forze che servirebbero a sé. Eppure questa coazione a osservare è una grazia, perché preserva l'umanità nel momento stesso in cui protegge alle spalle la persona e probabilmente la salva. Chi osserva, infatti, è per metà al di fuori, anche se si trova completamente all'interno.
Sie beschreibt immer wieder, wie die Gegenstände fremd werden aufgrund der Erfahrung von Verfolgung und Unterdrückung. Es gibt einen sehr schönen frühen Text von ihr.
Nelle sue opere, Erta Müller descrive spesso come l'esperienza drammatica della persecuzione trasformi le cose concrete in oggetti estranei. C'è un testo molto bello in cui lei narra la scena del risveglio mattutino di una bambina e dice: «Le cose sono ancora lì. Hanno aspettato». Poi c'è una brusca frattura, si spezza la relazione consueta tra la parola e l'oggetto, la percezione del mondo vacilla e sparisce il senso di sicurezza che ne scaturiva.
Verhältnis zwischen Wort und Gegenstand und damit auch von Weltwahrnehmung und die Sicherheit in der Welt sich verändern.
Nel suo testo, L'occhio di vetro cinese, pubblicato nella raccolta Una mosca attraversa mezza foresta, Herta Müller parla di linguaggio, di manipolazione, di privazione della libertà. Anche qui la narrazione parte da oggetti concreti.
Erano gli anni Ottanta a Timisoara. Nella vetrina di una pasticceria, in un barattolo di vetro, c'erano vecchie caramelle. La glassa di zucchero rosso e verde che le ricopriva si era sciolta durante la torrida estate. E nel barattolo accanto, anche quello di vetro, c'erano lame da rasoio. E in quello successivo, scatole di fiammiferi. Quelle cose stavano da anni le une accanto alle altre. E da anni pensavo che in quanto persona singola che vedeva quei barattoli di vetro ogni giorno avrei dovuto rendere giustizia alla disposizione del loro contenuto. Potrei succhiare una caramella e nel frattempo tenere una lama in una mano e un fiammifero acceso nell'altra. Potrei staccare con la lama due caramelle appiccicate l'una all'altra e pulire la lama con un fiammifero. Ma prefigurando uno scenario, pensavo soprattutto alla mia pelle. Perché mai scaldare la lama per incidersi la pelle? La caramella in bocca durerebbe. Forse ci vuole più tempo per succhiare fino alla fine una caramella di quanto servirebbe per dissanguare le vene di entrambi i polsi. Questi sono tentativi di fronteggiare le cose. Ossessioni che mi braccavano quotidianamente attraverso le cose impietrite. Le ossessioni di venire a capo di quel che mi circondava mi facevano sentire viva. Ero superiore perché mi serviva avere nella testa pensieri ufficialmente vietati per riuscire a pensarlo. In quei pensieri non c'era una sola frase che avrei potuto pronunciare in pubblico o scrivere in un giornale. Tra me e le cose dovevo scoprire costellazioni, perché queste potevano variare ogni giorno e perché al loro interno ricoprivo una parte che io stessa potevo determinare.
Bei dem Text, den Sie jetzt gerade aus der Sammlung Eine Fliege kommt durch einen halben Wald zitiert haben, ist es ja auch so, die Gegenstände sind da.
Nel testo L'occhio di vetro cinese succede quello che descrivevo prima. Gli oggetti esistono, ma non si trovano più nell'ordine logico e coerente della vetrina in cui sono esposti. Ed è qui che si nota la frattura nella percezione, perché l'io pensante percepisce questi oggetti in quanto oggetti, ma li percepisce in una disposizione straniante. Cioè, lì dove la realtà si incrina, dove non è più coerente, dove vacilla e perde la sua ovvietà. Questa perdita di ovvietà è un evento determinante, legato all'esperienza della dittatura, della persecuzione, della privazione della dignità.
Ganz ein wichtiger Punkt und ein ausschlaggebendes Ereignis.
Und es gibt unter den fiktionalen Kindheitserinnerungen.
Norbert Eke, lei fa un altro esempio che mette in evidenza la dimensione linguistica di questo processo di straniamento. Ci parla dell'esperienza ancestrale del bambino che pascola le mucche, una scena che Herta Müller ha ripreso più volte.
Wie eine Urszene einer poetischen Gegenschöpfung gegen die Sprache der Diktatur.
Also man kann sie insofern so interpretieren, weil das kindliche Ich.
In questa scena l'io infantile entra in dialogo con la natura, con le piante, con gli animali e all'improvviso pensa: ma non è così. La parola non coglie ciò che davvero costituisce la pianta, ciò che costituisce l'animale. È qui che ha origine l'alienazione, la separazione tra il linguaggio e le cose. E questo è proprio ciò che accade nella dittatura con l'appropriazione ideologica del linguaggio. Le parole significano improvvisamente qualcosa di completamente diverso. Nascondono la realtà oscena della povertà, dell'oppressione, della privazione di libertà. Questa scena porta alla luce, in sintesi, l'aspetto decisivo dell'esperienza della dittatura. La lingua non è immune dall'ideologia, viene usata e abusata, e la poesia è la risposta di Herta Müller all'abuso della lingua. La poesia è il linguaggio di un controdiscorso che lei costruisce spostando la lingua in contesti insoliti, usando il plurilinguismo, ricorrendo alla sinestesia. Lei lavora con l'antropomorfizzazione degli oggetti e della natura. Sono tutti effetti di straniamento. La letteratura può rendere commensurabile l'incommensurabile? Attraverso il linguaggio poetico, con i suoi effetti di straniamento e di alienazione, Herta Müller riesce a creare un ponte verso l'esperienza della dittatura e della persecuzione. Rende accessibile l'incommensurabile, il punto zero dell'esistenza.
Soll eben diese Brücke schlagen in dieses Inkommensurable hinein, ne? Also den Nullpunkt der Existenz.
Ja, ich habe ja in ihrem Buch ein
Norbert Eke, nella sua analisi dell'opera di Herta Müller, lei parla di semiosi selvagge. Cosa intende e in che modo le semiosi selvagge sono una risposta al linguaggio della dittatura?
Sprache der Diktatur verstehen.
Ja, Regime, die den Menschen beherrschen wollen.
Tutti i regimi che vogliono controllare le persone puntano sull'univocità. La norma deve essere chiara affinché venga rispettata dalle persone e affinché il rispetto della norma possa essere controllato. Le ambiguità impediscono il rispetto della norma. Il linguaggio poetico che crea semiosi selvagge genera ambiguità e questo disturba il sistema di regole.
Die stört das System, die stört das Regelwerk. Und das meine ich mit der wilden Semiose.
Herta Müller hat in der Tübinger.
Una chiave di lettura fondamentale dell'opera di Herta Müller sta nel concetto che lei stessa, nelle sue famose lezioni di Tübingen, ha definito Irrlauf im Kopf, il vagare del pensiero, una sorta di vortice di parole e immagini.
Also sie hat in diesen Tübinger Vorlesungen ja gesagt, dass der Wert von Literatur für sie sich daran bemisst, ob eben solche Irrläufe im Kopf auch erzeugt werden können. Und das
per lei il valore della letteratura si misura proprio a partire dalla capacità di generare nella mente un vortice di pensieri. L'Irrlauf im Kopf è il pensare al di là della norma. Io ritengo che questo sia il principio poetologico di tutta l'opera di Herta Müller. Questo vortice mentale, questo pensiero autodeterminato rappresenta un presupposto della libertà ed è ciò che viene contrapposto all'assoggettamento dell'individuo da parte dei regimi dittatoriali e autocratici.
Das ist das, was der Besetzung des Individuums durch die diktatorischen, autokratischen Regime eben entgegengestellt wird.
E così Norbert Otto Ecke, professore di letteratura tedesca moderna all'Università di Paderborn, al microfono di Cristiano Coletti. Domani il nostro dossier, il nostro viaggio nelle letterature antagoniste ci porterà in Cile con Luis Sepúlveda.